Eccoci di nuovo qui. Nell'ora precedente stavamo concludendo il discorso su quelle tesi che vedono appunto nella capacità contributiva legata al reddito societario una autonoma soggettività. Non solo un'autonoma soggettività formale, e questo va bene, ma soprattutto una autonoma capacità contributiva sostanziale, in quanto la società, appunto, la capacità della società non sarebbe la stessa di quella dei soci, ma sarebbe una capacità autonoma e aggiuntiva, addirittura speciale per alcuni autori. Dicevo poi che l'altra, diciamo, aspetto di questo indirizzo tende a negare, a escludere che esista un problema di duplice imposizione sullo stesso reddito, ovvero una prima tassazione del reddito in capo alla società e una seconda tassazione del reddito distribuito, cioè del dividendo, in capo al socio. Questa tesi, dicevo, pensa ai soci delle grandi società capitalistiche, ma poi in realtà più in generale di tutte le società di capitali, perché è molto difficile tracciare distinzioni nell'ambito di un tipo societario a seconda delle dimensioni o di altre caratteristiche, come ad esempio la caratura dei soci, il numero dei soci e le loro posizioni. Quindi questa teoria postula per tutte le società di capitali alla fine totale sganciamento, autonomia anche della figura del socio rispetto alla società, quindi una società managerializzata che persegue propri interessi distinti da quelli dei singoli soci, e d'altra parte i soci che non sono dei coimprenditori ma dei puri e semplici investitori, come sarebbe un qualsiasi risparmiatore che destina il proprio risparmio ad una fonte di reddito che gli garantisce ad esempio un interesse. Quindi non tanto l'idea associata al rischio d'impresa, allo svolgimento di un'attività in comune con altri, a uno spirito imprenditoriale dietro a questa decisione, bensì la logica di un cassettista, di un soggetto che risparmia comprando indifferentemente titoli di Stato, obbligazioni o azioni in società quotate. Ora, quindi questa visione nega il problema della doppia imposizione. Allora, chiediamoci a questo punto, entriamo diciamo nel merito, di che cosa qui intendiamo per doppia imposizione e poi in che senso eventualmente c'è davvero una doppia imposizione. Queste sono delle domande preliminari, e poi andiamo a esaminare quali sono i principali metodi che vengono utilizzati o che sono stati utilizzati per attenuare o eliminare del tutto la doppia imposizione. Allora, partiamo appunto proprio da questo concetto. Allora, questo concetto viene di solito declinato, il divieto di doppia imposizione, in due modi diversi. Vediamo dapprima che cosa prevede il nostro ordinamento. Allora, il nostro ordinamento prevede una norma che è l'articolo 163 del testo unico delle imposte sui redditi, per il quale il quale dice che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. Quindi stessa imposta applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. Qui uno potrebbe a prima vista applicare questo divieto al tema che stiamo discutendo, cioè al fatto che la stessa imposta colpisce il reddito societario una prima volta e una seconda volta la stessa imposta sul reddito personale colpisce il dividendo e lo fa nei confronti di soggetti diversi, che il divieto abbiamo appena letto riguarda non solo la stessa imposta applicata più volte nei confronti di un unico soggetto, ma anche la stessa imposta applicata più volte nei confronti di soggetti diversi. Quindi avremo la stessa imposta, è l'imposta sul reddito. I soggetti diversi è facile, sono da un lato la società e dall'altra i soci. Il terzo elemento, cioè lo stesso presupposto, anche sarebbe riscontrato perché stiamo sempre parlando del solo e unico utile, ovvero reddito societario, prodotto e poi distribuito. Ora, questa nozione di doppia imposizione che ho letto, articolo 163, questa nozione, dicevo, viene intesa in senso giuridico, cioè viene detto che questa è una nozione giuridica, contrapponendola invece a una nozione economica di doppia imposizione. E così va questa teoria, diciamo, decisamente maggioritaria. Il caso dell'utile distribuito, del reddito distribuito dalla società ai soci, non rientra nell'ambito del divieto di cui è l'articolo 163, cioè non è un caso, si dice, di doppia imposizione in senso giuridico e quindi non scatta il divieto che abbiamo appena visto. Perché, su quali elementi si basa questa esclusione, questa negazione del fatto che il caso che stiamo esaminando rientra nell'articolo 163? Si fa leva su diversi elementi. Uno, e forse questo ha più carattere formale se non formalistico, si dice qui non si tratta della stessa imposta. Perché non basta dire entrambe sono imposte sul reddito. L'ordinamento prevede due imposte diverse, e cioè un'imposta sul reddito delle società e dall'altra parte l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Due imposte distinte, formalmente distinte e uno potrebbe dire anche sostanzialmente distinte, e quindi non può essere un caso di applicazione plurima della stessa imposta, perché siamo presenti due imposte diverse. L'altro argomento, forse meno, anch'esso per certi aspetti formale, in realtà formale giuridico, ma meno formalistico, se vogliamo, è che viene negato che si tratti dello stesso presupposto. Perché attenzione che appunto qui si parla di stessa imposta, non può essere applicata in modo plurale più volte, indipendenza dello stesso presupposto, ovviamente in capo in questo caso a soggetti diversi, ovvero l'idea è che saremo di fronte, cioè quello che io ho detto essere lo stesso presupposto come ipotesi di lavoro, cioè è il reddito prima prodotto e poi distribuito, si dice no, sono due diverse configurazioni del presupposto, e cioè un conto è il reddito prodotto dalla società, quindi stiamo parlando di un profitto, o come ormai conosciamo di un reddito d'impresa definito nell'articolo 55 del testo unico e determinato secondo le sue regole, quindi un reddito d'impresa, il reddito societario, mentre il dividendo è un autonomo e distinto presupposto dato da un reddito di capitale. Il socio non dichiara una quota del reddito d'impresa, ma riceve quello che la legge fiscale, sempre il testo unico, definisce un reddito di capitale, tassato al momento dell'incasso. Quindi da un lato il reddito d'impresa tassato per competenza, secondo un principio di maturazione economica, risultante dal bilancio, e appunto inquadrato tra i redditi di impresa, dall'altro invece un reddito di capitale, il dividendo, tassabile solo al momento in cui il socio lo incassa. E quindi qual è la conseguenza di questa lettura dell'articolo 163 in relazione al caso che stiamo esaminando, cioè all'idea di partenza che ci troviamo di fronte a una doppia imposizione dello stesso reddito, il reddito societario prima prodotto e poi distribuito. La conseguenza di questo approccio che ho appena descritto è che viene negato che il legislatore tributario italiano, in questo caso stiamo parlando delle norme italiane, abbia un obbligo, un dovere di eliminare o in qualche modo attenuare questa presunta doppia imposizione. Presunta perché appunto i sostenitori della teoria che sto illustrando negano che ci sia un tema di doppia imposizione. O tutt'al più concedono che si tratta di una doppia imposizione in senso economico. Adesso ci arrivo subito. Però appunto aver spostato il discorso dall'articolo 163, in quanto si nega che il problema che stiamo discutendo sia un problema di doppia imposizione in senso giuridico, porta come conseguenza all'assenza di vincoli, la non esistenza di vincoli per il legislatore, che a questo punto non derivano dall'articolo 163, il quale peraltro viene di solito considerato un principio generale dell'ordinamento, anche se non è probabilmente sicuramente una norma di rango costituzionale. Altro discorso è poi se l'articolo 53 della Costituzione in sé abbia una possibile chiave di lettura volta a escludere la doppia tassazione, in questo caso degli stessi redditi, cioè se nel principio di capacità contributiva sia anche incluso un divieto di doppia imposizione. Ma questo è un tema molto complesso che non possiamo affrontare qui, ci porterebbe troppo lontano, e invece concentriamoci sul nostro discorso. Il nostro discorso è che il divieto non può derivare dall'articolo, il divieto di tassare gli utili societari sia in capo alla società che in capo ai soci, non può derivare dall'articolo 163, in quanto quest'ultimo è un caso di doppia imposizione in senso giuridico, mentre qui si discute di un reddito d'impresa e poi di un reddito di capitale pari al dividendo del socio. Quindi due presupposti diversi e anche due imposte diverse: l'imposta, la corporation tax, l'IRES, e l'IRPEF, imposta personale. Dicevo, non si applica il 163, e quindi si sostiene, questa è la visione dominante, che diamo per buona, al momento non ci interessa trovare conferme o meno di questa cosa, lo stiamo semplicemente illustrando. E quindi esiste, secondo questa visione dominante, invece, una ipotesi diversa dal 160, da quella enunciata nel 163, cioè da un divieto giuridico, esiste, ovvero o esiste cioè una doppia imposizione in senso economico rispetto alla quale il legislatore ha di fronte a sé delle scelte di tipo discrezionale, delle scelte di opportunità, ma non un vincolo a eliminare la doppia imposizione. Cioè il legislatore in sostanza può decidere di eliminare la doppia imposizione degli utili societari, oppure di non eliminarla affatto, oppure ancora di attenuarne in parte gli effetti, cioè di ridurla ma non di azzerarla del tutto. Quindi ragioni di opportunità, senza che vi siano vincoli legislativi a farlo, né tantomeno vincoli di ordine costituzionale. E quindi si è coniato per questa fattispecie che a noi interessa, e cioè la doppia imposizione dell'utile societario, il termine di doppia imposizione in senso economico. Cioè si dice, non vi è una doppia imposizione giuridica, in quanto un conto è l'utile societario, un reddito d'impresa, altra cosa è il dividendo percepito dal socio, che è un reddito di capitale, due presupposti diversi. Però economicamente va questa diciamo lettura, economicamente non c'è dubbio che si tratta della stessa ricchezza in senso sostanziale, che viene prima prodotta dalla società e in quella sede tassata, e in un secondo momento distribuita ai soci. La stessa ricchezza in senso sostanziale, ma non in senso giuridico, quindi una doppia imposizione di tipo economico, in senso economico, rispetto alla quale il legislatore valuta le scelte da compiersi sul piano dell'opportunità, evidentemente. Quali sono, a questo proposito, le opzioni e le scelte di opportunità che il legislatore dovrebbe in astratto perseguire? Ora, qui mi sembra che i parametri del ragionamento sono abbastanza identificabili, non dico facilmente, ma abbastanza bene identificabili. E io credo che ve ne siano alcuni di particolarmente pregnanti, che insomma dovrebbero essere risultare quasi decisivi nella scelta. Allora, uno di questi è sicuramente il tentativo che potrebbe essere condotto di rendere neutrale la forma di esercizio dell'impresa rispetto al carico fiscale sui redditi prodotti. Cioè, un'idea che può essere, credo, facilmente condivisa come esigenza, obiettivo da perseguire, è quella di fare in modo che il prelievo fiscale sia neutro rispetto alle forme di esercizio dell'impresa. Non vada, cioè, a aggravare determinate forme o ad agevolarne altre, o comunque a trattare diversamente, a discriminare a seconda delle forme di esercizio d'impresa. Quindi, per intenderci, ad esempio, un'imposta sul reddito d'impresa e, diciamo, considerato anche il carico fiscale che grava sui soci, che ad esempio tassa in misura maggiore i redditi di un'impresa individuale rispetto a quelli di una società, evidentemente discrimina le imprese individuali a favore delle società in quanto a forma giuridica, quindi spinge gli operatori a scegliere lo strumento societario per una ragione di ordine, strumento societario anziché la ditta individuale, per uno strumento di ordine, per una ragione di ordine fiscale. Quindi l'imposta perde la sua caratteristica di neutralità, perché altera le scelte degli operatori. Oppure pensiamo anche a un caso di confronto tra il carico fiscale di una società di capitali e il carico fiscale di una società di persone. Supponiamo che appunto le scelte del legislatore in termini di evitare o non evitare la doppia imposizione degli utili porti ad un diverso carico fiscale complessivo a seconda del tipo di società in considerazione. Chiaro che ancora una volta questo spingerebbe gli attori sul mercato a scegliere un tipo sociale anziché un altro, non perché quel tipo era più confacente alle loro esigenze di carattere civilistico, al modo in cui volevano regolare il rapporto con gli altri soci, al raggiungimento o meno della responsabilità limitata e via discorrendo, ma in funzione puramente di un vantaggio, di una convenienza di origine fiscale. Quindi sarebbe una distorsione delle scelte. Ora, certo, va anche detto che non sempre una differenza di trattamento fiscale di per sé comporta una distorsione delle scelte. La può comportare o può anche a volte risultare indifferente, cioè non essere realmente incisiva. Quel che voglio dire è che se in questo caso delle persone hanno deciso di intraprendere un'attività di impresa e intravedono quale strumento, quale forma da dare all'impresa, un certo tipo anziché l'altro, può benissimo essere che una piccola differenza nel regime fiscale applicabile non sia tale da spostare e da modificare la loro scelta. Però è anche evidente che una non lieve, non marginale, quindi una percepibile o significativa differenza di regime fiscale può, è chiaro, far propendere per una scelta organizzativa di tipo diverso, e ancora una volta quindi ci troveremo di fronte a una allocazione e a un orientamento delle scelte che viene distorta dai regimi fiscali applicabili. Quindi tutto questo discorso per dire che uno degli obiettivi da considerare nella scelta se trovare dei correttivi alla doppia imposizione degli utili societari, uno degli obiettivi dovrebbe anche essere quello di cercare una neutralità delle forme di esercizio dell'impresa. Quindi dov'è che alla fine vado a parare? Che se ad esempio non venisse concesso in nessun modo nessun tipo di attenuazione nella doppia tassazione dell'utile societario, vi è il forte rischio che esercitare l'impresa sotto forma di società di capitali comporti un carico fiscale molto più alto, o comunque sufficientemente più alto da essere distorsivo rispetto a quello che sarebbe applicabile a un'impresa individuale o a una società di persone, che sarebbero tassate una sola volta, mentre nel caso del socio e della società di capitali la doppia tassazione si cumulerebbe l'una sull'altra, dando luogo a un gravame fiscale più elevato. Qui c'è anche un altro punto, e mi ricollego a quello che dicevo in precedenza, cioè può essere però che la maggior tassazione della società di capitale e dei suoi soci, cioè considerando in buona sostanza il carico fiscale gravante sia sulle società che sui soci, facendo la somma dei due, sia più alto di quello cui vengono assoggettate altre forme di esercizio dell'impresa, ma per effetto di una scelta deliberata, legata magari alla convinzione che il reddito societario abbia una speciale, una maggiorata capacità di contribuire. Lo dicevo nella registrazione precedente, mi sembra, è proprio questo, cioè che alcuni hanno teorizzato o teorizzano una speciale capacità contributiva delle società a parità di reddito posseduto. Voglio dire, lo stesso reddito prodotto da una società di capitale rispetto a un reddito di pari ammontare prodotto da un'impresa individuale, poniamo, evidenzierebbe maggiore capacità contributiva, perché le società, grazie a aspetti organizzativi, grandi capitali investiti, responsabilità limitata, eccetera, eccetera, producono profitti più facilmente, hanno maggiore facilità di produrre profitti, hanno maggiore accesso al mercato finanziario, hanno la responsabilità limitata, possono contare su manager specializzati e altamente qualificati, e quindi riescono, magari raggiungendo delle economie di scala, a essere più profittevoli di, ad esempio, imprese individuali e società di persone. E a questo punto il maggior carico fiscale, e cioè la doppia imposizione piena tra soci, tra reddito societario e reddito dei soci, non viene vista come un male, come una cosa da correggere, bensì come la logica conseguenza di questa maggiore capacità di contribuire. E quindi noi possiamo dire che cosa? Che rispetto all'obiettivo di equalizzare il trattamento di diverse forme di esercizio dell'impresa attraverso l'imposta, vi è anche un'altra esigenza che mi sembra che i legislatori tengano sicuramente in conto quando c'è da ragionare sulla doppia imposizione. Perché da un certo punto di vista si potrebbe affermare, sì, dicevo che in buona sostanza, oltre al punto che ho toccato un attimo fa, cioè la neutralità dell'imposta rispetto alle forme di esercizio dell'impresa, vi è anche l'altra esigenza, certamente di cui i legislatori tengono conto, legata alla progressività dell'imposta, cioè alla necessità di non derogare, se possibile, e laddove possibile, al principio di progressività dei redditi individuali. Perché in effetti qual è il punto? Se vogliamo, la doppia imposizione potrebbe essere semplicemente eliminata evitando di tassare i dividendi, cioè tassando soltanto l'utile societario, il reddito d'impresa nel momento in cui viene prodotto, e a quel punto distribuendo i dividendi in esclusione o in esenzione d'imposta. Qui avremo un'unica tassazione. Però dicevo prima che questa soluzione incontra un ostacolo. E l'ostacolo qual è? Che qui si corre il rischio, inverso rispetto a quello che ho commentato prima, cioè non tanto appunto della doppia tassazione piena dell'utile prodotto da società di capitali, che quindi rende più gravoso questa forma di esercizio dell'impresa rispetto ad altre, bensì l'opposto, ovvero un più vantaggioso trattamento fiscale delle imprese condotte in forma di società di capitali, dovute al fatto che viene pagata soltanto l'imposta proporzionale l'imposta societaria proporzionale, ma così facendo i soci che hanno redditi marginali più elevati avrebbero, diciamo così, un vantaggio in termini di imposta rispetto ad esempio all'aver percepito lo stesso reddito da un'impresa individuale o da una società di persone. E se ci pensate, questo non può essere evitato se non si introduce un secondo livello di tassazione. È facile da dimostrare. Allora, se l'imposta sulle società viene infatti fissata, l'imposta proporzionale, a un'aliquota che è, diciamo, allineata, mettiamo pure, alla aliquota più bassa applicabile ai redditi personali, o anche è allineata a una delle aliquote intermedie, quindi ad esempio supponiamo che i redditi delle persone fisiche abbiano tre scaglioni pari al 20, poi al 30 e poi al 40% a seconda dell'ammontare di reddito. E supponiamo che invece la società di capitali abbia un'aliquota del 20. In un caso di questo tipo, tutte le volte in cui il reddito spettante al singolo socio si colloca, sommato agli altri redditi posseduti, negli scaglioni cui si applicherebbe il 30 o il 40%, l'assolvimento dell'imposta societaria con aliquota del 20 risulterebbe più conveniente. E questo succederebbe anche nei casi in cui il reddito si va a collocare in una